Science, please.
Un podcast di Roberto Palladino in collaborazione con l'Università di Pavia.
I mattoni rossi del nuovo DEA del Policlinico di Pavia assumono sfumature diverse sotto un cielo insolitamente blu per queste parti. Ma è un autunno che profuma ancora di estate e il sole di certo non dispiace in un luogo da cui da quasi 6 secoli si combattono le tenebre della malattia e della sofferenza. Dietro queste mura la lotta per la vita ha assunto negli ultimissimi anni i contorni di una battaglia epica. Da questo pronto soccorso, dalla terapia intensiva, dal reparto di malattie infettive sono passati migliaia di malati di Covid. Qui, nel febbraio del 2020, è stato curato il paziente 1 della pandemia da SARS-CoV-2, Mattia, riuscito a salvarsi nonostante le condizioni gravissime. A curare Mattia in quei giorni difficili e disperati il professor Raffaele Bruno, direttore dell'area medica del San Matteo e dell'unità operativa complessa di malattie infettive. Un medico in prima linea contro il Covid e prima ancora contro la pandemia che l'ha preceduto, l'AIDS. Lo incontro nel suo studio all'interno del San Matteo. Sulle pareti i riconoscimenti per tanti anni di ricerca e di lotta contro le malattie infettive. È un sabato mattina piuttosto tranquillo, i giorni più difficili della pandemia sembrano lontani, ma ora è tempo di non farsi trovare impreparati per la prossima.
Buongiorno professor Bruno.
Buongiorno.
Buongiorno, grazie per questa chiacchierata che ci faremo su temi che riguardano, insomma, andiamo un po' oltre il Covid. Sempre di più da voi scienziati, sia virologi che epidemiologi in generale, tutte le personalità scientifiche, la comunità scientifica che hanno a che fare con le malattie infettive, si sta avvertendo sempre di più un allarme, comunque un'attenzione verso quello che noi vedremo dopo, cioè quello che è la previsione di cosa noi ci potremmo aspettare nel futuro, la famosa prossima pandemia. Da che cosa potrà arrivare? Quali sono le ultime ricerche? Qual è la sua percezione di quale potrebbe essere il prossimo nemico da combattere?
Qualche anno fa l'Organizzazione Mondiale della Sanità si riunì e a un certo punto, questo successe un po' di anni fa, prima dell'AIDS, si riunì dicendo le malattie infettive di fatto sono sconfitte. Sconfitte perché abbiamo gli antibiotici, riusciamo a monitorare, quindi un po' tutto finito. E niente di più falso, perché poi furono smentiti dalla prima pandemia dell'era moderna, che fu l'HIV di fatto. Le malattie infettive hanno inevitabilmente, come è stato sperimentato nel corso dell'ultima pandemia, un impatto sociale fortissimo. E quindi non si può non affrontare il problema con l'approccio Global Health, ossia un approccio globale. L'approccio globale significa che noi dobbiamo tenere in considerazione la cosiddetta triade della salute, che sono la salute dell'uomo, la salute dell'ambiente, la salute degli animali. Per fare un esempio molto pratico, non posso non pensare di usare gli antibiotici sugli animali e poi non avere un effetto magari sull'uomo, o usare gli antibiotici nel mondo dell'agricoltura e non avere un effetto poi sugli uomini, perché ovviamente se io mangio la carne di animali che sono stati trattati con gli antibiotici assorbirò una quota parte di antibiotici e magari questo concorrerà a degli effetti sul mio corpo che possono essere resistenza o altro tipo di effetti. Quindi prima cosa è questa triade e l'equilibrio tra uomo e ambiente. Per arrivare a una risposta a quello che lei mi ha chiesto, cosa ci dobbiamo aspettare? Il prepararsi alla prossima pandemia in questo momento è sul tavolo di tutte le agenzie mondiali che si occupano di questo. In particolare ovviamente l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma anche un'agenzia del National Institute of Health di questo programma che si chiama US Predict, che è un'agenzia deputata a sorvegliare gli agenti infettivi, in particolare i virus, che possono avere possono fare il cosiddetto spillover. Si è parlato molto di questo spillover. Cos'è lo spillover? È il cosiddetto salto di specie. In questo momento questa agenzia sorveglia circa 1000 agenti. Quindi, cosa aspettarsi è molto difficile, perché non sapremo quale agente, ma abbiamo visto che è possibile e crea grandi problemi. Quindi l'importante è che le agenzie deputate a questo siano preparate, così come i sistemi sanitari, imparando da quello che è successo, e quindi l'unica cosa è cercare di sorvegliare che questo non succeda.
Ecco, professore, l'antibiotico resistenza, che invece è un'emergenza che già c'è oggi. Un po' di tempo fa si era diffusa, no, l'idea, per esempio, durante la lotta al Covid, che l'azitromicina fosse un farmaco quasi dei miracoli. Cioè, a un certo punto erano finite le scorte, non si trova più questa azitromicina. Questo è qualcosa che a me ha fatto molto riflettere, molto pensare su quanto poi, no, si prendano delle distorsioni rispetto all'uso degli antibiotici. Allora, che cos'è l'antibiotico resistenza? In primo luogo le chiedo, professor Bruno, e quali sono le conseguenze soprattutto?
Parto dall'esempio veramente calzante che l'ha fatto sull'azitromicina. L'azitromicina nel corso della pandemia Covid è stato l'esempio paradigmatico del cattivo uso degli antibiotici. Da un po' di tempo chi si occupa di antibiotico-terapia cerca di applicare la cosiddetta stewardship antibiotica, ossia il buon uso degli antibiotici. E quindi il buon uso degli antibiotici è fondamentale affinché gli antibiotici vengano usati in modo appropriato e quindi diminuisca la possibilità che un organismo e il soggetto in questione sviluppi la resistenza. Fermo restando ovviamente quello che dicevo prima, cioè l'approccio soltanto sull'uomo è un approccio fondamentale e importante, rimane il fatto che ci servono anche un approccio nel mondo veterinario e nel mondo invece agricolo. Antibiotico resistenza significa che nel momento in cui io somministro antibiotico a un essere umano, il batterio che ha infettato l'essere umano è intrinsecamente resistente a questo antibiotico. Quindi la persona che è infettata con quel ceppo non risponde alla terapia. Questo è un grandissimo problema. Ci sono una serie di studi fatte da varie agenzie, tra cui l'FDA, l'EMA, ricercatori indipendenti, società scientifiche, che sono tutte concorde nel dire che nel 2050 l'antibiotico resistenza sarà la prima o tra le primissime cause di morte, perché noi avremo persone che si infetteranno e non abbiamo antibiotici disponibili che sono efficaci su quei ceppi. Questo viene da quello che abbiamo detto fino adesso, ma viene anche dal fatto che le aziende farmaceutiche non investono nella ricerca nell'antibiotico resistenza e così su antibiotici nuovi. Quindi sicuramente questo sarà un problema che la sanità pubblica dovrà affrontare, perché sarà uno dei principali problemi di sanità pubblica che affliggerà tutti i sistemi sanitari del mondo.
Ecco, professore, ma noi cosa ci dobbiamo aspettare? Cioè una resistenza rispetto a ceppi già esistenti, oppure ci sarà uno sviluppo di super ceppi che possono, come dire, superare gli attuali antibiotici?
Il meccanismo della resistenza è un meccanismo complesso, nel senso che la base su cui si muove è la cosiddetta evoluzione darwiniana, cioè nel senso che i batteri sono degli esseri viventi che evolvono. E la pressione selettiva esercitata dagli antibiotici fa sì che, ovviamente per una questione di sopravvivenza, il ceppo tende ovviamente a sfuggire all'azione degli antibiotici. Poi ci sono tutta una serie di meccanismi che sono intrinseci ai batteri e quindi lo sviluppo di alcuni meccanismi per sfuggire alla pressione degli antibiotici. E quindi, oltre al fatto che possono ovviamente formarsi dei cosiddetti superbug, dei batteri che si ricombinano tra di loro, che si trasmettono tra di loro resistenze e quindi non si risponde più alla terapia antibiotica.
Le è capitato anche qui in Italia, dalla sua attività sia clinica, perché insomma lei è un medico che ogni giorno è in reparto, o anche insomma nella sua attività di ricerca e di conoscenza ovviamente dell'infettologia anche di tutto il nostro paese, capitato qualche cosa che è tornato che era totalmente inaspettato?
Ma sì, abbiamo questi fenomeni. Cioè, una cosa che mi viene in mente, per esempio, è stato il focolaio di dengue nel Vicentino, dove la dengue è questa malattia trasmessa dalle zanzare, che sicuramente non è una malattia autoctona dell'Italia, è una malattia che normalmente è presente ad altre latitudini, che invece è stata presente, cioè questo focolaio nel Vicentino. Perché? Perché ovviamente alcune attività umane che cambiano quello che è l'assetto dell'ambiente, okay? Ovviamente fanno sì che ci sia lo sviluppo e la diffusione, per esempio, delle zanzare, e che trasmettono, sono dei vettori importanti di malattie.
Ecco, si parla proprio di vettori, professore, perché poi da tutto quanto questo quello che emerge sempre è che c'è qualche cosa che accade sempre nell'interazione tra uomo ed animale, cioè queste malattie non nascono evidentemente dal nulla, il famoso spillover per l'appunto, però c'è anche la possibilità che questo spillover avvenga al contrario, che è una cosa abbastanza poco conosciuta.
È il cosiddetto spillover inverso. Lo spillover inverso è una minaccia importante, nel senso vuol dire che gli uomini infettano con propri virus gli animali. E questo succede per esempio negli allevamenti intensivi, questo succede. E questo ovviamente è un pericolo per gli animali perché, come succede per l'uomo, gli animali non hanno mai visto questo virus e quindi si sterminano migliaia di animali. E questo succede ed è molto pericoloso. Poi ci sono degli animali come il maiale che diventano quasi un incubatore. Per esempio il maiale è un animale che può infettarsi col virus dell'influenza animale e col virus dell'influenza umana e all'interno del maiale si ricombina. Allora là si creano dei virus che possono diventare veramente molto pericolosi. Quindi è un argomento complesso che richiede molta attenzione da parte delle istituzioni che devono sorvegliare affinché questo non succeda. O quantomeno sorvegliare non tanto che non succeda, ma se succede bloccare immediatamente quella che è la diffusione di un eventuale virus sconosciuto.
Ecco, questo di cui lei ci parla è molto interessante, professore, perché, come dire, presuppone anche che ci sia una struttura di sorveglianza molto attiva. A che punto siamo? Si era parlato, mi ricordo, insomma, un po' di tempo fa, quando appunto si era un po' a metà, diciamo, del percorso della pandemia rispetto ad oggi, anche dell'istituzione di una, come dire, agenzia nazionale che si occupasse proprio delle varianti, che si occupasse della classificazione dei vari virus, dei vari ceppi, insomma, che ci fosse una maggiore attenzione su questo tema. A che punto siamo?
Ma guardi, allora, l'Italia, devo dire, ha un'organizzazione abbastanza buona, diffusa sul territorio, sia per quanto riguarda la parte medica che per quanto riguarda la parte veterinaria agricola. Devo dire che c'è grande attenzione. Per esempio, senza tema di smentite, posso dire che la carne italiana è veramente molto controllata. Ma è chiaro che questa non so, la situazione nazionale è una situazione troppo limitata. L'abbiamo visto con il Covid. Noi possiamo avere il migliore sistema di sorveglianza locale, ma ci interessa. Quindi il problema è che gli stati si parlano, ci sia una sorveglianza sovranazionale. Ci sono, come accennavo prima, delle agenzie importanti, c'è questa qui che dicevo del progetto Predict che sorveglia più di 1000 agenti, però sapete, per esempio, abbiamo sperimentato già un po' di volte, inizialmente con la SARS, la prima SARS, e adesso con SARS-CoV-2 Covid, come per esempio ci sono dei paesi che insomma non sono molto permeabili e fanno passare quelle che sono le notizie in tempo utile per bloccare. Quindi secondo me ci deve essere più collaborazione tra i vari paesi affinché questo non succeda, o quantomeno se succede venga contrastato nell'immediato, insomma.
Ecco, professore, una domanda inevitabile. Lei è il medico che ha curato Mattia e fortunatamente insomma è riuscito a salvargli la vita. Allora, cosa le rimane a lei a livello personale di quella memoria nel suo lavoro di tutti i giorni, cioè di quella così, di quel know-how che ha acquisito nel riuscire ad affrontare così dall'inizio un'emergenza che in quel momento nessuno sapeva che sarebbe stata questa emergenza?
La domanda richiederebbe ore di risposte, nel senso che ovviamente questa è stata un'esperienza professionale e umana incredibile, perché mi ha fatto, come dire, apprezzare quello che sono le qualità incredibili del sistema sanitario nazionale, quello che il sistema sanitario nazionale, il paese, riesce a dare e a compattarsi nelle situazioni di grande emergenza. Detto questo, questo è l'aspetto professionale, ovviamente. Poi c'è un aspetto umano, che ovviamente che è importante, perché insomma l'ho detto più volte, l'ho scritto, insomma, che mi ha fatto apprezzare da un punto di vista umano, insomma, che la normalità è un privilegio, cioè vivere una vita normale è una cosa veramente da privilegiati, e questo secondo me serve per capire, per gustare ancora di più la vita, per capire che la vita è bella da vivere, perché abbiamo visto che in un attimo, insomma, in una notte è cambiata la storia dell'umanità e per altri è cambiato il destino, nel senso che prima del 20 di febbraio del 2020 alcuni avevano, come dire, avevano delle prospettive, sognavano di fare alcune cose, facevano progetti. Dal giorno dopo la vita di tutti noi è stata in qualche modo frizzata, congelata per 2 anni, e alcuni non hanno visto l'anno seguente. Quindi sicuramente questo è stato l'insegnamento più grande che ho avuto da questa esperienza umana.
Viva la normalità, insomma. Questo.
Viva la normalità, viva la normalità.
Grazie mille.
Grazie a voi.
E allora, con questo elogio alla normalità, Science Please vi dà appuntamento fra 7 giorni. Se volete scrivermi, la mia mail è roberto.palladino@skytv.it. Mi trovate anche su Twitter col profilo robpal con 2 L. Il montaggio è di Dario Piombo. E come diceva Bertrand Russell, la causa fondamentale dei problemi è che nel mondo moderno gli stupidi sono sicuri di sé, mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi. A presto!